Bene, vogliamo adesso aprire le nostre Bibbie in Seconda Re, capitolo 2. Seconda Re, capitolo 2. Continuiamo con il nostro studio in questo libro di narrativa, questo libro storico in cui stiamo conoscendo o forse rinfrescando la memoria su questi bellissimi racconti e il modo in cui Dio si rivela attraverso di esse. Voglio cominciare con una domanda per te questa mattina. Qual è la tua storia peggiore di essere stato preso in giro? Qualcuno che ti ha detto una bugia e tu ci sei rimasto proprio con una faccia imbianchita per dire: ma veramente questa persona pensa che io sia così scemo? Qual è la tua peggiore storia di essere stato preso in giro, oggetto da qualche bugia? A noi questa settimana è successo due volte che qualcuno ha voluto proprio dirci delle bugie, ma sfacciate. Uno doveva venire a fare dei lavori a casa, non veniva. L'ho chiamato e ha detto: ho dovuto pensare a mia moglie perché è incinta. Il problema è che questo qua aveva già usato questa scusa con Deborah a marzo dell'anno scorso, era agli sgoccioli, la moglie doveva partorire a breve e noi dicevamo: ma veramente siamo messi così male? Ed è facile diventare cinici anche, vero? Vivendo in questo mondo, quante bugie ci dicono le persone, quanto senza neanche pensarci cercano di raggirarci, e possiamo diventare cinici. Ho raccontato questo aneddoto e la tentazione a diventare cinici perché ci porta davanti alla domanda: di chi possiamo fidarci? Di chi possiamo fidarci? A chi possiamo credere? Sia che stiamo facendo un lavoro in casa o cerchiamo qualche servizio, cerchiamo qualcuno che sia affidabile, e non è facile sempre trovarlo. Chi dobbiamo ascoltare in questa giungla di voci e di disarmonia? Chi possiamo credere? Questa è la domanda davanti al quale si trovava il popolo di Dio in questo momento storico che stiamo studiando, il passaggio del testimone da Elia a Eliseo. Specificamente hanno dovuto affrontare la domanda: Eliseo parla davvero da parte di Dio? Eliseo è veramente un trasmettitore affidabile della parola di Dio? Prima, gli anni prima, non c'era dubbio che Elia aveva trasmesso la parola di Dio in Israele. Non c'era nessun dubbio della sua autorevolezza. Quando Elia parlava, era Dio che parlava. Al punto che in capitolo 17 di Prima Re, Elia osa a dire: non pioverà se non alla mia parola. Erano la stessa cosa, parola di Dio, parola di Elia. Però la domanda sorge: Eliseo parla da parte di Dio? Chi poteva dubitare del ruolo di Elia? E il popolo di Dio nell'Antico Testamento aveva una parola sicura sulla quale poteva dipendere per tutto il ministero di Elia. Ed è la stessa domanda che ci troviamo ad avere anche oggi. Suscita la domanda per noi, il popolo fedele di Dio del Nuovo Testamento, del XXI secolo: chi parla da parte di Dio? Sentiamo un sacco di voci, non solo fuori dalla Chiesa, ma nella Chiesa, e ci chiediamo: ma quella persona parla davvero da parte di Dio? Dove posso andare per ascoltare una parola che è sicura, che taglia attraverso le bugie, le incertezze, come un coltello caldo taglia attraverso il burro? Dove posso andare? E quella è stata la domanda che vogliamo rispondere anche oggi usando questo brano. Nel rispondere alla domanda "Eliseo parla da parte di Dio", vogliamo anche rispondere la domanda che ci poniamo noi: abbiamo davvero una parola sicura da parte di Dio, affidabile? Questa è la risposta che vogliamo trovare noi, e vi anticipo già la risposta: sì, ce l'abbiamo. Ed è in questa raccolta di libri La Bibbia, 66 libri in cui la parola di Dio è contenuta. Vogliamo prendere il nostro brano da dove l'abbiamo lasciato la settimana scorsa. Non vogliamo fare troppi commenti su quello che abbiamo detto la settimana scorsa, il passaggio di scena di Elia. E l'arrivo, la presa di testimone da parte di Eliseo. Riprendendo dal versetto 15, dopo che le acque si dividono in due, dal mantello di Elia, adesso su Eliseo, il versetto 15 riporta di nuovo in scena questi discepoli dei profeti che stanno a Gerico. Abbiamo conosciuto questi discepoli, questa scuola succursale, se vogliamo chiamarlo così, della scuola biblica che si trova in diversi posti di Israele. Se ci ricordiamo, Elia e Eliseo erano andati a trovare degli studenti delle scuole succursali di Betel, di Gerico e di Giordano. In questa occasione, davanti a noi, quello che succederà include gli studenti della scuola succursale di Gerico, che dopo aver visto il miracolo dell'acqua diviso in due, riconoscono che Eliseo è il successore di Elia. Dicono: lo spirito di Elia si è posato sopra Eliseo. Questa è la prima risposta. C'è un nuovo sceriffo in Israele. Chi dirà le cose come stanno? Chi affronterà i nuovi Acab e Jezebel quando deviano dalla retta via? Chi ci dirà ciò che a Dio gradisce e ciò che a Dio non gradisce? Eliseo. E sembra che la successione è completa. Sembra che questi discepoli, questi rappresentanti del popolo fedele di Dio, non hanno alcun dubbio riguardo chi sia il nuovo portavoce della parola di Dio e si postrano davanti a lui, in versetto 15, la seconda parte. E riconoscono Eliseo, riconoscono lui come colui sul quale si riposa lo spirito di Eliseo. E poi gli fanno questa strana domanda nel versetto 16. Ecco qui fra i tuoi servi 50 uomini robusti, lascia che vadano in cerca del tuo Signore, se mai lo spirito del Signore l'avesse preso e gettato in qualche monte o in qualche valle. Strana la domanda. Ci potrebbero essere diverse ragioni per cui pongono questa domanda a Eliseo, però quello che concludiamo è che non hanno veramente accettato perfettamente la successione di Elia a Eliseo. Benché dicono che Eliseo è il nuovo portavoce della parola, hanno qualche incertezza. Forse Elia è ancora da qualche parte. Questo succedeva spesso nell'Antico Testamento, i profeti venivano spostati miracolosamente da una parte all'altra, e loro voler cercare Elia è segno del fatto che forse non se n'era veramente andato. E come potevano avere questo dubbio? Ci ricordiamo che la settimana scorsa gli era stato rivelato che lui sarebbe stato rapito. Lo dicono sia a Betel, sia a Gerico, che sia a Giordano. Avevano ricevuto la parola di Dio, ma loro non si fidano veramente che Eliseo è il successore. Hanno questo dubbio. Eliseo risponde, nuovo portavoce della parola di Dio, figura autorevole in Israele, gli dice: non li mandate. Eliseo sapeva che non l'avrebbero trovato, era stato rapito in questa scena drammatica, e quello dovrebbe aver bastato. La parola di Dio, trasmesso tramite il profeta, è la parola finale: non li mandate. E come rispondono? Il versetto 17, si piegano? Ah, la parola di Dio ha detto, la figura autorevole in Israele ha detto, allora umilmente accettiamo quello che ci dice. Fanno così? No! Insistono. Eliseo, dai, facci mandare questi uomini. Cercano di blandire una risposta, cercano di forzare la mano di Eliseo. Ciò che vogliono i discepoli, il popolo, si scontra con ciò che la parola di Dio dice e loro insistono. Noi abbiamo un'idea migliore. Noi abbiamo una prospettiva, un'opinione, un'idea. di come devono essere le cose. E vediamo che non si piegano alla parola di Dio. Ed Elia, leggiamo, è confuso, interessante questo versetto 17, questa parola che troviamo qui. La parola insistettero ha un senso di far pressione, ha un senso veramente negativo. Se andassimo a vedere uno studio di questa parola insistettero, troveremo un'occasione, in 1 Samuele 15, 23, quando Samuele affronta Saul, dopo aver offerto i sacrifici prima che lui arrivasse, e lui usa questa parola per dire a Saul che ha peccato di ribellione. Vedete che non è solo un'insistenza così tra due pari, qua c'è una pressione di una parte di persone che vogliono far piegare all'altro sulle loro prospettive. Addirittura in altre occasioni questa parola viene chiamata ribellione, si ribellano. Non è semplicemente un insistere che cosa ne pensi Eliseo se? È più una manipolazione per riuscire a far prevalere la loro volontà. Ed è confermato dal fatto che Eliseo è confuso dal loro comportamento. È confuso. Un'altra traduzione, che dà anche un'altra sfaccettatura di questa parola, dice che l'hanno vergognato. Sentiva vergogna. Ripeto, questa non è una scena dove due parti si incontrano e una parte umilmente accetta l'autorità della parola di Dio. È una scena in cui un gruppo di persone insistono, si ribellano, vogliono che la loro volontà prevalga e l'altro è spinto ad accettare contro la propria volontà. Sentito vergogna, leggiamo qui. Forse hanno usato questo tipo di tattica. Eliseo, ma non vorresti aiutare il tuo caro Elia se veramente si trovasse da qualche altra parte? Se tu veramente volessi bene a Elia, vorresti andare a cercarlo? Un buon amico non vorrebbe dimostrare il suo affetto andando a cercare colui che tanto gli ha dato? La manipolazione. Quante volte siamo oggetti anche noi di manipolazione? Se tu veramente mi amassi, faresti. Lo vediamo anche in questo caso. È una scena di prevaricazione. E questi discepoli vanno a cercare, perché hanno forzato la mano di Eliseo, e quando tornano gli dice: non vi avevo detto di non andare. Non vi avevo detto di non andare. Non l'hanno trovato. Facciamo qualche applicazione per le nostre vite da questa scena, questo scambio tra Eliseo, rappresentante della parola di Dio, e questi discepoli. La prima cosa che ci viene da riflettere è quanto è difficile per le persone accettare l'affidabilità della parola di Dio. Quanto è difficile. Questa scena non è solo una scena che parla della successione del ruolo profetico da Elia a Eliseo, ma è una storia che mette a galla la difficoltà che le persone hanno di accettare ciò che questo libro dice di se stesso, la parola di Dio. Non ci dovevano essere dubbi sull'autorità e l'affidabilità della parola in Eliseo. La parola aveva avuto tante conferme. I discepoli, queste scuole succursali, avevano sentito che Elia sarebbe rapito. L'avevano sentito loro stessi. Dio l'aveva detto in 2:1 a noi lettori, ma era il messaggio che aveva comunicato a loro, l'intenzione sua di rapire in cielo Elia. Lo sanno tutti. Ma quando la pressione viene applicata, dubitano. Dubitano. Quante conferme avevano avuto della veracità, l'affidabilità della parola, del fatto che Eliseo aveva preso il suo posto. Avevano visto addirittura il miracolo delle acque che si erano aperte. Avevano capito fino a un certo punto che la parola si aveva veramente avverata. Ma quando arriva il momento chiave, dubitano. Attuano in un modo che dimostra non aver fiducia nella parola di Dio. L'applicazione per noi è quale? Quella di fidarci della parola di Dio, la sua affidabilità, quello che ha detto e quello che succederà, siano le promesse, siano che le minacce. La parola di Dio è affidabile. La seconda, forse ci tocca ad alcuno più che qualcun altro, vediamo qui la nostra tendenza di voler dibattere con la parola di Dio. Dibattere. La parola dice, non gli mandate. Elia non c'è più. Ah, ma noi abbiamo un'idea migliore. Noi vediamo le cose in un modo un po' diverso, Eliseo. E vediamo che questo insistere fa capire che c'è stato un tira e molla non indifferente tra il popolo ed Eliseo, e rispecchia anche le nostre vite. Dio dice una cosa chiara come l'acqua, e noi invece di dire Dio tu sei meglio, ok, vogliamo iniziare un dibattito con Dio. E qua non ci devono essere dubbi, cari. Dibattere con la parola di Dio è satanico. È satanico. Caspita. Che parola forte, Keith. È stata la prima frase che Satana ha detto in tutta la sua carriera. Genesi 3:1. È vero che Dio ha detto? È vero? Nero su bianco. E ci viene il dubbio. Ma non sarà che non è veramente così. Non dovete mangiare da nessun albero del giardino. Ci viene in tanti modi questa tentazione di dibattere con la parola di Dio. E la battaglia spirituale tra Satana e Dio, in sostanza, è la battaglia su questo fronte. Confideremo nella parola di Dio tale quale è? Sì o no? Questa è l'essenza della battaglia spirituale. La parola di Satana contro la parola di Dio. Quale delle due prevarrà nelle nostre vite? E voglio fare una domanda molto puntuale. A te, a me, c'è un'area della tua vita che non è sottomessa alla parola di Dio. Se io ti dicesse qual è quella cosa, tu sapresti benissimo che non va bene. Qual è quell'area della tua vita dove non stai allineando la tua vita con ciò che la parola dice e stai cercando, e stai anche riuscendo a giustificarti, dibattere? Forse ti sei anche convinto, però se vai un po' sotto la superficie, la tua coscienza stessa ti dice, so che non è giusto. Non cambierai il tuo atteggiamento questa mattina. Non cambierai il tuo comportamento questa mattina. Per passare dal dibattitore al seguace della parola. E vediamo anche una ragione molto forte per cui dovremmo allineare le nostre vite con la parola di Dio. Guardate il risultato di questi discepoli, questi frequentatori della scuola succursale di Gerico. Il risultato che sperimentano loro è lo stesso risultato che sperimentiamo noi quando facciamo di testa nostra invece che ascoltare la parola di Dio. Qual è il risultato? Ci facciamo del male a noi stessi. Siamo noi che soffriamo. Sono andati questi 50... Sono andati in giro per 3 giorni, cosa hanno perso? Hanno perso tempo, hanno perso sforzo, hanno perso un sacco di cose quando avrebbero fatto prima ad ascoltare e ubbidire la parola di Dio. Quando non l'ascoltiamo ci facciamo del male a noi stessi. Siamo noi solo tanto che perdiamo. Vedete, l'universo è basato su dei principi morali e dei principi giusti, hanno rivelati nella parola di Dio. Lo stesso modo in cui ci sono le leggi della natura, ci sono delle leggi morali e ci sono delle leggi di giustizia. e ci è rivelato nella parola di Dio. E Dio ci ha dato la parola perché? Perché è un guastafeste. Perché vuole rovinarci la nostra vita? No. Ce li dà perché è un'espressione della vita migliore. Il problema è che non ci crediamo. Crediamo che facendo di testa nostra raggiungeremo la gioia, la felicità. Invece Dio ci dice, ma non capite che è seguendo la parola di Dio che vi allineate con l'universo così come è. E Dio si sforza, se possiamo usare questa frase, in tanti modi per dire questa è la via della vita. Questa è la vita del fiorimento umano. Solo un esempio, se qualche volta lo volete andare a vedere, Deuteronomio, che noi diremo, caspita, quanta legge c'è nei primi 5 libri della Bibbia, però vedete che spunta questo desiderio di Dio di portare benedizione alle persone attraverso l'incoraggiamento, l'esortazione a seguire la parola, perché lo sbocco di questo tipo di vita è la gioia. Sentite questo che dice Dio in Deuteronomio 12,7, dopo che ha parlato delle leggi, le prescrizioni di cui dovevano aver cura di seguire, dice, poi dà qualche istruzione riguardo i sacrifici e come mangiarli, dice, là nel posto deliberato dal Signore, là mangerete davanti al Signore e vi rallegrerete. Voi e tutte le vostre famiglie, godendo di tutto ciò a cui avrete messo mano e con cui il Signore vi avrà benedetti. Dio è un Dio tirchio? Dio è un Dio che trattiene la sua benedizione e vuole in qualche modo che viviamo vite brutte? No, è un Dio generoso che vuole riversare la benedizione, la gioia, e si trova allineandosi con la sua parola. Voglio che tutti qua siamo dei ricercatori della gioia. Se c'è una cosa che voglio per tutti noi è che ricerchiamo e sperimentiamo la gioia e il piacere, però è in Dio, è in Dio. Così l'esortazione è di vivere secondo la sua parola. Qualche tempo fa mi chiamò un uomo, voleva lasciare sua moglie e andarsene con un'altra e cercava da me un supporto, forse pensando che avendo l'approvazione di un pastore la sua coscienza lo lascerebbe un po' in pace. Ovviamente non potevo farlo. E gli ho detto che stava facendo una follia. Stai facendo una follia. Ho cercato in tanti modi di dirgli di non farlo, ma ho cercato di dirgli per il tuo bene, non capisci. Non capisci che te stesso ti stai scavando la tua tomba, non troverai la gioia al di fuori dalla parola di Dio. Vedete, il peccato è in fondo il suicidio. Il peccato è suicidio. È un buttarci dal baratro. Non dobbiamo farlo. E Dio ci aiuta per la sua grazia a vivere secondo la sua parola. Comunque questo uomo qua ha fatto il passo e ho saputo dopo che già era la sua quarta, quinta relazione e non era felice. Era miserabile. Aveva lasciato indietro la parola di Dio. Questa frase 18, quante volte l'ho detto, quante volte mi è stato detto anche a me, purtroppo, non te l'avevo detto. E tante volte nelle nostre vite cristiane ci capita, diamo un'esortazione, diciamo non lo fare, non andrà a finire bene, e poi ci troviamo anche all'altro lato da aiutare a raccogliere i pezzi delle vite che sono state demolite. Evitiamolo. Evitiamo quello che è il risultato che sarà sì o sì quando andiamo contro la parola di Dio, che qualcuno ci dirà, te l'avevo detto, la vita migliore, la vita benedetta è secondo la parola di Dio. Andiamo avanti con le prossime storie, le prossime vignette. Abbiamo visto nella prima sezione qui la prima risposta delle persone al nuovo portavoce della parola di Dio, la prima risposta. In seguito abbiamo la conferma che Dio parla davvero da parte di, per mezzo di Eliseo, e vediamo anche il risultato della sua parola, la conferma e il risultato della parola, dal 19 al 25. Certamente l'inizio di questo ministero di Eliseo è stato un po' roccioso, c'è una risposta imperfetta del popolo, però diventa in qualche modo chiaro che lui è il portavoce della parola. E in questi versetti abbiamo due episodi molto interessanti che confermano che Eliseo è la figura che porta una parola sicura e potente. Abbiamo la conferma in questi due miracoli. Abbiamo già tante conferme davanti a noi che Eliseo parla da parte di Dio. Abbiamo visto che il mantello cade su di lui. Abbiamo visto il fatto che lui vede il rapimento di Elia. Se ci ricordiamo, Elia gli aveva detto che sarebbe il successore, se vedeva con i suoi occhi il rapimento, l'ha visto. È anche interessante, se leggessimo accuratamente questo capitolo, vedremo un'altra conferma, ed è che Eliseo fa le stesse tappe che fa Elia. Elia che fa Betel, poi Gerico, poi Giordano. Eliseo fa Giordano, Gerico, Betel. È un segnale subdolo, però comunica che Eliseo cammina nelle orme di Elia, cammina nelle orme di Elia. Abbiamo anche il passaggio del Giordano, che è un'altra conferma interessante. C'è un parallelo interessante tra la successione di Mosè a Giosuè nel passaggio del Giordano da parte di Giosuè, che rispecchia quello che abbiamo davanti a noi. È un altro segnale di questa successione da una figura ad un'altra. Però in queste due scene vediamo che Eliseo è confermato come il successore di Elia attraverso i miracoli che fa. Fa dei miracoli. Il primo miracolo ce l'abbiamo in 19 al 22, poi abbiamo il miracolo dal 23 fino al 25. Il primo accade a Gerico, il secondo accade a Betel. La prima che accade qui a Gerico succede in questo modo: c'era Gerico, che era un buon posto dove soggiornare, versetto 19. Soggiorno è gradevole, come vede il mio Signore, ma le acque sono cattive e il paese è sterile. Le acque sono cattive, non so che acqua ti può venire in mente. Qui a Rozzano ci verrebbe in mente un po' il Parco delle Rogge, dove ci sono nutrie, non sarebbe un posto proprio dove vorremmo fare il bagno. Le acque sono cattive, peccato, perché nel resto il clima è buono, è vicino all'autostrada, c'era una strada grande che passava là vicino, e sicuramente tante altre cose. Ed Eliseo vuole fare una buona cosa per gli abitanti, e cosa fa? Chiede che gli sia portato una scodella, un recipiente, gliela portano, e lui va alla sorgente delle acque, versetto 21, con questa bacinella che ha dell'acqua, e getta del sale e dice: così dice il Signore, io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità. E così le acque furono rese sane, secondo la parola che Eliseo aveva pronunciato. Questo primo miracolo conferma che lui non soltanto dichiara la parola di Dio, ma che la parola è attiva per mezzo di lui. E qui ci potremmo fermare un attimo per fare una considerazione che viene fuori dal testo stesso, ed è ciò che impariamo dal ruolo dei miracoli come un ruolo di attestazione. Noi pensiamo a miracoli e capiamo che hanno tante funzioni nella Bibbia, ma una funzione dei miracoli alla quale tante volte non pensiamo è il loro ruolo di attestazione. Cosa significa attestare? Attestare significa confermare qualcosa come autentico. Vi ho già raccontato che sto richiedendo la mia cittadinanza italiana, e adesso devo fare un processo che si chiama apostillare tanti documenti per far capire al governo italiano che sono dei documenti ufficiali della Spagna, degli Stati Uniti. E questo timbro di apostillare conferma l'ufficialità di questi documenti. Potremmo pensare anche al timbro di un notaio. E se studiassimo la parola con attenzione, noteremo una cosa interessante, ed è che i miracoli nella Bibbia accadono in gruppi. Possiamo pensare come grappoli d'uva. In certi momenti storici della Bibbia c'è un sacco di attività miracolosa. Se leggessimo la Bibbia sotto un altro prospettiva, vedremo che la Bibbia maggiormente porta un Dio che sta lavorando per mezzo della sua provvidenza, dietro le quinte. Non sempre si fa vedere in un modo eclatante. Però poi ci sono questi raggruppamenti di miracoli intorno a che cosa? Intorno a dei momenti in cui Dio si rivela in un modo eccezionale. Potremmo anche dire questo: quanto più significativo è il momento di rivelazione, più miracoli ci sono intorno a questo momento di rivelazione. Ci siamo? Sto riuscendo a farmi seguire? Pensiamo a Sinai, dove Dio rivelò i 10 comandamenti. Quanti miracoli ci furono? Pensiamo al momento della liberazione di Israele dalla mano di Mosè. Quanti miracoli ci sono stati? Pensiamo a momenti come questo, in cui il ministero profetico deve essere validato, confermato, Elia, Eliseo. E non è un momento di rivelazione insignificante, perché vediamo che Elia è colui che è stato presente al momento della trasfigurazione di Gesù, ed è il momento in cui lui, questo grande uomo che rappresenta i profeti, passa il testimone al successore. E poi un altro periodo in cui c'è stato un raggruppamento eccezionale di miracoli è quando Gesù venne e quando la Chiesa fu stabilita. Ed è indubbio che c'è una ciclicità. Dopo un momento significativo di rivelazione, i miracoli sono diminuiti. Così viene visto in ogni era, ma soprattutto è notabile nel periodo dopo la rivelazione che venne con Gesù e la Chiesa. Certamente i miracoli hanno anche altre funzioni. Vediamo interventi miracolosi di Dio quando punisce il peccato, Anania e Safira. Miracoli che salvano delle persone da situazioni come Pietro all'uscita del carcere, però non dobbiamo perdere di vista che la funzione di attestazione è una delle funzioni dei miracoli. Ed è quello che vediamo in questo brano qui. Venite con me a Ebrei 2, dal 3 al 4, questo è un po' il riferimento definitivo sui miracoli come una nella loro funzione di attestare. In Ebrei 2, dal 3 al 4, leggiamo questi versetti. Ebrei 2, dal 3 al 4, il soggetto delle parole è la salvezza che è stata rivelata, parlando al momento di Gesù sulla croce, e poi dice: questa salvezza, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che l'avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Vediamo qui, l'annuncio viene confermato, la parola viene confermata attraverso dei miracoli che servono come una attestazione da parte di Dio stesso della loro veracità. Questo è quello che vediamo anche in questo brano, in cui il ministero di Elia è la parola che lui dichiara viene attestata. E molte persone si chiedono perché non vediamo i miracoli oggi che vediamo nella Bibbia. Perché non viviamo in questo momento di grandi miracoli? E la risposta è questa. Perché, fratelli e sorelle, Dio ha smesso di rivelare ciò che doveva rivelare. Mi avete sentito? Tutto quello che Dio aveva da rivelare è stato rivelato. Ed è tutto contenuto nei 66 libri della parola di Dio. La rivelazione di Dio è conclusa. Ci ha detto tutto riguardo se stesso e la salvezza che ci doveva dire. Non c'è nulla altro da aggiungere. Tante volte quello che succede è che confondiamo due parole. Confondiamo la parola rivelazione con la parola illuminazione. Avete sentito mai queste due parole? La rivelazione è una cosa che è conclusa e che è fatto ciò che Dio doveva dirci di se stesso e della salvezza. Concluso. L'illuminazione è l'opera continuativa dello Spirito di applicare ai nostri cuori le verità contenute qua dentro. Vedete la differenza? Non ci verrà mai detto che non abbiamo una trinità, ma abbiamo una quattrinità, o una quattri, quello che è. Non ci verrà mai detto che c'è Gesù e c'è poi un altro, e la salvezza ha due metodi. No! La rivelazione è conclusa. Però Dio continua a parlarci, in che senso? Illuminando, toccando le nostre coscienze, facendo bruciare i nostri cuori sulle verità già consegnate. Finisco questa riflessione solo dicendo questo. Questa parola è vera, fratelli e sorelle. È stata confermata, riconfermata, attraverso ogni tipo di conferma divina e la verità. Ci credi? Hai deciso di appoggiare la tua certezza, fiducia in essa? Questa è stata l'opportunità che abbiamo avuto per considerare un po' la funzione dei miracoli come di attestazione. A proposito, ho un libro qua che non vi presterò, ho messo un timbro dentro che dice rubato dalla libreria di Keith Jones, così se lo trovava qualcuno nel tuo scaffale diceva ah, e poi dice Ezechiele 18:20 chi pecca morirà, così, però sicuramente potete andare a Giuseppe che vi può prendere una coppia. Il titolo è Doni miracolosi sono ancora attuali, ci sono tante parti con cui sarete forse più o meno d'accordo, però la parte che parla sui miracoli come attestazione è molto interessante, potete leggerlo. Il secondo miracolo, diamo attenzione al secondo miracolo che attesta la figura di Eliseo, è parecchio strano. Consideriamolo un attimo, perché Eliseo sale a Betel e mentre camminava per la via escono dei ragazzini, possiamo pensare ai baby gang di Betel, e si fanno beffa di lui e dicono sali calvo, sali calvo. Abbiamo un gruppo WhatsApp che questa settimana facevamo qualche applicazione di questa frase, non vi dirò quello che è saltato fuori perché vabbè, meglio così. Eliseo si volta, vede, maledice, e due orse escono dal bosco e sbranano i ragazzi. Questo secondo miracolo, poi vedremo il collegamento tra di loro, però è un miracolo parecchio strano, questi ragazzi che si fanno beffa di Eliseo. Questa scena mi ha ricordato un momento in cui passeggiavo con mio padre per le strade di Glasgow e alcuni ragazzi hanno cominciato a insultare mio padre per un aspetto del suo aspetto fisico. Io l'ho sentito, sono sicuro che anche lui l'ha sentito, a me ha fatto un gran male sentire questi insulti che venivano fatti verso mio padre, e le parole del loro insulto, del loro beffarsi di lui, sali calvo, non si sa bene, forse era riferito al fatto del messaggio che Eliseo mandava in giro, che Elia era salito in cielo, e loro lo prendono in giro e dici sali anche te Eliseo. I commentatori dicono che è più probabile che semplicemente un invito ad andarsene dalla città, non era apprezzata la sua presenza. Però quello che dobbiamo capire è che loro beffarsi di Eliseo è un eco dall'atteggiamento di Betel verso i profeti e la parola di Dio. Succede anche a noi quando sentiamo dei ragazzini che dicono parolacce o si comportano in un certo modo, diciamo: di chi l'avrà preso? La risposta: dai genitori, di solito. Non si sa se lì era calvo o meno, forse c'era qualche imperfezione che in questo caso i ragazzini hanno amato mettere a fuoco. A proposito, avrebbero, secondo i commentatori, tra i 12 e i 30 anni, un po' quello che si pensa. Il fatto sta, il succo della storia è che loro si beffano di lui, lo disprezzano, e Eliseo si volta, li vede e li maledisce nel nome del Signore. È un effetto immediato, 42 di loro vengono sbranati. Quanti di voi avete letto questa vignette? Diversi di voi. Sembra quasi un racconto apocrifo, vero? Una maledizione fatta da ripicca per un torto personale. La risposta di un vecchio burbero che davanti ai ragazzi si comporta in questo modo. Qualcuno direbbe: dai, poteva avere anche un po' più di comprensione. Il vecchio burbero che grida dalla veranda a dei ragazzi: abbassate il volume! Però non è questo il senso di questo brano. Dobbiamo capire che la maledizione di Eliseo e nel suo affrontare il peccato di questi giovani sta affrontando il peccato di tutto il popolo di Israele. È un giudizio su tutto il popolo che vive beffandosi di Dio. Loro sono l'espressione di questa beffa, però è un giudizio contro tutto il popolo. Betel, se ci ricordiamo, c'è una storia lunga nella storia di Israele, era diventato un centro di idolatria ai tempi di Eliseo. E il giudizio su questi ragazzi era un giudizio su tutto Betel e tutto il popolo, il cui atteggiamento verso Dio era rappresentato da questo disprezzo. I profeti, dobbiamo capire, erano come i poliziotti moderni, i poliziotti che giurano di far rispettare la legge. I profeti avevano questo incarico, erano incaricati di far rispettare il patto che Dio aveva stabilito con il popolo. E qui il patto viene infranto e trovano giustizia immediatamente. Il punto centrale è che la parola che benedice e maledice è con Eliseo. Prima benedizione, adesso maledizione, ed è accompagnato anche di questo grande simbolo, questo segno dell'approvazione e attestazione di Dio nella sua vita. Ora possiamo fare un'applicazione a questo brano. Alcuni di voi l'avete visto già da 2 chilometri. La cosa che ci permette di fare uno studio sistematico delle scritture è che non possiamo saltare dei brani, dobbiamo esporre quello che viene detto qui. La parola non ha peli sulla lingua e punta il dito qua a delle persone che si beffano di Dio. Potremmo aggiungere anche persone che si beffano di autorità che parlano da parte di Dio e si beffano in generale contro le autorità che Dio ha messo nelle loro vite. La lezione, potremmo pensare, è riversato ai giovani, ai ragazzi, penseremo che è questa: non disprezzate i vostri genitori o le figure di autorità. Sembra abbastanza lineare. Però io voglio suggerirvi che va più in profondo. Perché se io vi lasciassi solo con una regola da seguire, vi lascerei con una nuova religione, un'altra regola da seguire. Ma la lezione va più in profondo di questo. Non è solo smettetela di... La lezione è questa. Una vita vissuta in fiducia di Dio, creerà giovani che non hanno bisogno di essere in lotta con le autorità nelle loro vite. Una vita di fiducia in Dio, che è un Dio buono, ricco in misericordia, pronto a venire incontro ad ogni vostro bisogno, creerà il tipo di giovane che non deve essere in lotta con le autorità della sua vita. Un giovane, applichiamo ai non giovani, a tutti noi, ovviamente, avendo conosciuto l'amore di Dio per loro, mostrato in Cristo Gesù, non avranno più niente da dimostrare e non avranno più niente da temere, non avranno più niente da bramare. Vedete la differenza fondamentale tra la religione che dà la regola e l'invito a confidare in Dio in un modo trasformativo. La religione dice: fai meglio. Hai fatto schifo la settimana scorsa, questa settimana cerca di fare meno schifo. Dio dice: impara a confidare in me per tutte le tue paure, tutte le tue insicurezze, tutte le tue incertezze. Forse questo aneddoto può aiutare a capire il senso di quello che sto cercando di dire. C'era una persona che aveva molti problemi, si vedeva che non era sereno, rideva delle figure di autorità nella sua vita, parlava male dei suoi genitori quando non c'erano, faceva il gallo trasmettendo che ciò che toccava ad altri a lui gli scivolava, era superiore. Forse rivedremo questa figura in questi giovani. Una persona cercò di parlargli, tirare fuori le ragioni per cui si comportava in un modo così fuori controllo, e prima questa persona continuava con la sua maschera da forte, ma ad un certo punto ha crollato e ha detto: non capisci che quello di cui ho paura è di rimanere da solo? Diresti: ma che c'entra? Paura di rimanere da solo che sbocca in questi comportamenti? Sì, sì. Perché vedete, questo è il modo in cui il Signore entra nelle nostre vite. Abbiamo paura, incertezze, bramiamo delle cose e abbiamo paura che quella cosa ci verrà negata, invece di dire: il Signore è tutto quello di cui ho bisogno. Non devo essere in lotta col mondo. Non devo cercare di apparire quello che non sono. Dio mi ha dimostrato che è dalla mia parte. Immagina che quel giovane imparasse a confidare in Dio. Immagina che quella persona imparasse a confidare nel Dio che ha promesso di venire incontro ad ogni suo bisogno. E voglio incoraggiarci a fare questa preghiera. Pregheremo: Signore, aiutami a confidare in te. Ho paura, voglio essere libero da queste paure e voglio essere forte col tuo aiuto per agire come tu vuoi. Questa è la preghiera. Aiutami, fammi vedere le mie paure, fammi vedere le ragioni per cui non sono sereno e poi dammi la forza per agire come tu vuoi. Cerchiamo di chiudere il cerchio sul nostro messaggio. Abbiamo iniziato questa mattina chiedendoci se Dio parla davvero tramite Eliseo, e la risposta è sì. E qual era il suo messaggio? Lo stesso messaggio che abbiamo anche noi, tanti anni dopo, è un messaggio di benedizione e di maledizione. Dio sta parlando ancora oggi? Sì. Il messaggio è di benedizione e maledizione. Di benedizione: Dio è un ricco in bontà e misericordia, disposto a riversare tutta la benedizione di cui vediamo una piccola manifestazione nel rendere sane le acque a Gerico. È un Dio ricco in bontà, desideroso di benedire, ma è un Dio che non lascerà impunito il beffardo e il disprezzatore di questa bontà. E una maledizione è pronunciata su colui o colei che attraverso la propria incredulità e ribellione respinge l'offerta di vita che Dio gli dà. Dio conferma la maledizione che in qualche modo l'individuo ribelle e incredulo si è tirato su se stesso. Dio conferma la vita lontana da Dio con una maledizione. Forse sei qui questa mattina e ancora non sai come accettare la benedizione di, Signore, guarda cosa dice il Nuovo Testamento, Giovanni 3. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Non crederai questa mattina nell'offerta che Dio ci dà, Gesù Cristo? Non sarai benedetto questa mattina? Ti invito a ricevere la parola stessa pronunciata dall'inizio, da Eliseo e anche oggi. Grazie Signore per la tua parola, ti prego di applicarlo alle nostre vite, rendici certi della tua parola che abbiamo e poi rendici benedetti Signore attraverso il continuo ricevere, accettare quello che tu ci offri. Aiutaci a respingere l'autonomia, aiutaci a respingere la nostra ribellione, il nostro desiderio di fare di testa nostra e umilmente a camminare come tu ci insegni, per la nostra benedizione e per la tua gioia, nel nome di Gesù. Amen.